Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Benvenuti da Federico Piana, buona domenica a questa trasmissione che si chiama, lo sapete, Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp al 35 12 43 722, non solo per suggerirci le nostre trasmissioni, che poi sono anche le vostre, i temi che possono accompagnarci anche nelle altre puntate, ma soprattutto anche ancora per condividere questo bel momento di chiesa che stiamo vivendo con il nuovo Papa Leone XIV. Le prime parole, la prima omelia con la messa dei cardinali che c'è stata appunto il 9 di maggio nella Cappella Sistina, e soprattutto le prime parole che ci hanno colpito quando si è affacciato dalla loggia della Basilica Vaticana. C'era tantissima gente, addirittura si parla di 100.000 persone presenti in Piazza San Pietro, tra Piazza San Pietro e Via della Conciliazione. Io saluto chi ci aiuterà un po' a tratteggiare anche questa figura nuova, entusiasmante di questo nuovo Papa, Don Salvatore Giuliano, docente di teologia sacramentaria presso la Facoltà Teologica dell'Ateneo Regina Apostolorum e presso l'Istituto di Scienze Religiose di Napoli e parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli. Ben ritrovato, grazie per essere ancora in questa trasmissione, Don
Salvatore. Grazie, grazie a voi per l'invito e ben trovati a tutti i radioascoltatori.
Grazie, Don Salvatore. Cominciamo subito con questo bel discorso che tutti si aspettavano un saluto molto breve, invece è stato un vero discorso, io direi anche un po' programmatico, tra virgolette, mille virgolette, per quello che sarà il pontificato di Leone XIV. Parole che ci hanno toccato il cuore, perché ha esordito Don Salvatore con un messaggio evangelico di pace, pace come la intendeva davvero Gesù. Che emozione hai avuto in quel momento, Don Salvatore?
Io ho avuto la grazia di essere lì in piazza perché in quel giorno, l'8 maggio, ero lì a Roma per le elezioni, era giovedì, e c'era aria, diciamo, dopo i vari scrutini di elezione, quindi ho pensato bene di trattenermi. E ho visto che dopo la fumata bianca c'è stato innanzitutto questo entusiasmo collettivo, tanta gente che correva lì in piazza, e poi questo annuncio di gioia, questo grande giubilo per tutta la Chiesa. E il suo saluto è la pace sia con tutti voi, come poi ha sottolineato bene lui, Papa Leone, è l'annuncio del risorto, è l'annuncio di una pace che lui può portare e diventa un orizzonte luminoso per tutta la Chiesa da percorrere, indirizzare i passi degli uomini verso la pace, quella pace che lui ha sottolineato solo Cristo può dare realmente, una pace disarmata e disarmante, umile e perseverante, quella pace che proviene da Dio. E Gesù infatti lo specificò ai suoi discepoli dicendo: la pace che io vi do è una pace diversa dal mondo, perché il mondo dà una pace che è fragile, una pace che è frutto di compromessi, di accordi, e invece la pace che dona a Dio è una pace profonda che nasce dal cuore, da un cuore pienamente riconciliato con Dio, con gli uomini, con se stesso, e l'uomo in pace riesce poi a creare ponti di pace. Ed è quello che ha chiesto Papa Leone, di vivere innanzitutto in pace incontrando Gesù, perché Dio ci vuole bene e quella pace poi ci aiuta a costruire ponti. E lui ha fatto questo appello commovente e si vedeva questa commozione sua e di tanta gente. Diceva: aiutateci a costruire ponti. Ed è quello che adesso dobbiamo impegnarci tutti a vivere, costruire ponti di pace. Ma già nel nome con il quale lui si è presentato, Papa Leone, c'è questo orizzonte di pace, il grande santo che nel V secolo ha affermato Attila, no? Con la forza della fede, col messaggio della pace, e ha evitato la guerra in Italia, a Roma. Quindi ci sono tutti i presupposti più belli, più luminosi per un pontificato di grande spessore. E poi il suo saluto, come tu ben dicevi Federico, è un saluto programmatico, perché anche nella sua postura abbiamo subito compreso che sarà il pontefice che creerà unità, che poi tra l'altro anche nel motto araldico che in illo uno unum, no? In colui che è uno siamo uno solo, indirizzato questo messaggio alla Chiesa, perché come corpo di Cristo siamo Gesù, siamo uniti in Lui, e quindi è un nome, un messaggio che vuole unificare anche la Chiesa. In un momento anche di dispersione, i giornali e i media davano tutte le loro previsioni, chi sarà, un Papa conservatore, un Papa progressista. Io credo che il Papa debba essere conservatore e progressista, ma nel senso più nobile dei termini, no? Perché deve conservare la tradizione della Chiesa e deve conservare il messaggio che Cristo ha affidato agli apostoli e che nel corso dei secoli è rimasto intatto nella sua essenza, e deve però guardare al futuro con fiducia, così come ci ha insegnato a fare il Concilio Vaticano II, vedendo nel futuro un orizzonte di speranza, come anche Papa Francesco ha richiamato nel Giubileo, no? E quindi ci sono tutti i presupposti, e poi questa meravigliosa devozione mariana che ha espresso, chiaramente collegandola alla provvidenziale nomina che è caduta proprio l'8 maggio, il giorno della supplica della Madonna di Pompei, e quindi in quel giorno, consacrato alla Vergine Maria, lui ha voluto che tutta la cristianità si unisse nella recita di un'Ave Maria. Penso piccoli e semplici messaggi che però, come dicevi, danno già le prime linee di un luminoso pontificato.
Sono piccoli segni che ci fanno capire dove andremo e quale sarà l'orizzonte, e l'orizzonte è Dio. A me mi ha colpito molto quando il Papa ha detto: beh, dobbiamo metterci nelle mani di Dio, gli uni e gli altri nelle mani, cioè aggrappati gli uni agli altri, ma guardando Dio. E questo vuol dire che ha stabilito una verticalità, se non vado errato, no? Questa tendenza a tornare a guardare a Dio. E lui ha detto, sto sintetizzando un po' il suo pensiero, ma insomma possiamo anche riascoltarlo, poi chi può vada su YouTube, sui nostri siti, potrà riascoltare queste belle parole date all'impronta da Papa Leone XIV. Beh, ha detto: il mondo ha bisogno di Dio, ecco, quindi ha un po' sferzato il mondo a non dimenticarsi, a riscoprire anche il Signore.
Sì, soprattutto poi tutto questo è stato ancora più chiaro nell'omelia del 9 maggio, quando, partendo proprio dall'affermazione di fede di Pietro, lui come vescovo di Roma e il successore di Pietro, ha espresso in maniera molto chiara: Pietro ha guidato la fede della Chiesa, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, riportata questa affermazione di fede di Pietro in Matteo 16. Pietro esprime la fede in Gesù, l'unico Salvatore, il modello di un'umanità santa. E il Papa ha sottolineato nella sua omelia del 9 maggio che la Chiesa è quest'arca di salvezza che naviga nei flutti della storia, guida il mondo non attraverso la magnificenza delle sue strutture, sto citando la sua omelia, ma attraverso la santità dei suoi membri. Ecco, il ritorno a centrare su Gesù e sulla sua salvezza e l'attenzione di tutti noi cristiani. È importante questo perché lui sottolineava come Gesù è considerato spesso nel mondo come un superuomo, un leader carismatico, e spesso questa tentazione entra anche all'interno della Chiesa. entra anche nel convincimento dei cristiani di considerare Gesù come un grande uomo della storia, come lo sono stati tanti uomini, no? Ma noi, seppur consideriamo Gesù come il più grande uomo della storia, ma sappiamo che lui è il Salvatore, è l'unico Salvatore, è il modello pienamente riuscito di umanità che ci è stata mostrata attraverso la sua sacratissima umanità, per utilizzare l'espressione di Santa Teresa d'Avila. E quindi attorno a Gesù noi facciamo unità e il Vescovo di Roma deve indicarlo in maniera ancora più forte, perché, come diceva Sant'Ignazio di Antiochia, è la Chiesa, quella di Roma, che presiede nella carità. È interessante che questo Papa non si è presentato con parlando di se stesso, perché poi ad un certo punto della sua omelia del 9 maggio lui ad un certo punto ha detto che il ministro, il missionario, ha richiamato la missionarietà della Chiesa, ma già con la sua storia è un rimando alla missionarietà della Chiesa, lui missionario in Perù, ma lui ha detto che il missionario, l'uomo di Dio, ad un certo punto deve sparire perché rimanga Cristo. Ecco, nella Chiesa gli eccessivi personalismi possono danneggiare, anche noi parroci, no? Vedo un po' l'esperienza anche della guida delle comunità parrocchiali. Quando nelle parrocchie, anche nei gruppi catechisti, si vuole troppo personalizzare il proprio ministero, si rischia di sbiadire la figura di Gesù, che invece deve emergere. È un po' quello che ha detto il Battista, no? che ha indicato Gesù. Io devo sparire e lui deve crescere. E lì è la pienezza della mia gioia. E il Papa deve fare questo, deve indicarci Gesù. E lui lo sta facendo già in queste poche ore, in questi pochi giorni, lo sta facendo con molta efficacia.
Ecco, in questa omelia mi ha colpito un passaggio, Don Salvatore, in questa omelia della messa con i cardinali nella Cappella Sistina, questa messa di ringraziamento, ecco, il Papa ha detto, rispetto a quella risposta alla domanda di Gesù, lui dice: quella della gente comune, per loro il Nazareno non è un ciarlatano, è un uomo retto, uno che ha coraggio, che parla bene, ma sintetizzo io, alla fine però, insomma, finché possono lo seguono, però poi quando si presenta la croce, la passione, anch'essi lo abbandonano e se ne vanno delusi, probabilmente perché credevano, appunto, come dicevi tu prima, che fosse un supereroe. Ecco, il Papa ci ricorda anche questo, no? Che dobbiamo anche in questo caso guardare alla croce. Questa è un'altra indicazione, mi pare, ho colto da questa omelia, no?
Sì, chi considera Gesù soltanto come un supereroe, poi ad un certo punto di fronte alla croce scappa via, no? Come tutti gli uomini che hanno accolto Gesù con grande clamore quando è entrato a Gerusalemme, però poi di fronte alla croce tutti quelli che hanno gridato Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, e poi dopo qualche giorno nel pretorio di Pilato, quando si trattava di dover scegliere, hanno poi ripudiato Gesù. Perché non hanno accolto la sua parola, perché fin quando c'è l'uomo vittorioso che sta sul cavallo vincitore, tutti gli vanno dietro. E così per Gesù, noi seguiamo il crocifisso e quindi anche nei momenti difficili della vita sappiamo che lui è il nostro Salvatore e non veniamo meno se crediamo in questo. Quando invece questa fede non è radicata in Gesù crocifisso e Salvatore del mondo, ma soltanto nella stima di un uomo che ha avuto un messaggio significativo, ad un certo punto quella fede viene meno. Ecco perché tanta fragilità nella fede dei cristiani, perché ci si ferma soltanto all'umano e invece il Papa ci ha chiesto di compiere questo step superiore. Non si può credere in Gesù soltanto da un punto di vista umano, come un grande leader carismatico della storia, ma bisogna accoglierlo come il figlio di Dio e soprattutto accogliere la sua croce e viverla, saperla vivere, saper prendere la nostra croce e seguirlo nei momenti difficili.
A proposito di missione, missionarietà, ricordiamo che appunto il Papa, lo dicevi anche tu prima, è stato missionario in Perù per parecchio tempo, è stato anche vicepresidente della Conferenza Episcopale Peruviana, vescovo di una diocesi, prima ancora amministratore apostolico, insomma ha fondato anche una parrocchia nella diocesi che ha praticamente amministrato, che ha guidato. Ti chiedo quanto è importante la missionarietà nei luoghi che il Papa in questa omelia del 9 ha ricordato essere luoghi dove viene disprezzata la religione, viene occultato anche Dio e la sua passione, però ha detto proprio questi sono i luoghi di missione. Ecco, quindi il Papa ci fa capire, credo io, in questo passaggio dell'omelia, che forse anche la vecchia Europa, per dire, mi viene in mente questo, deve essere un po' ricristianizzata. Forse ha avuto, come dire, questo pensiero Papa Leone XIV, no?
Nell'incontro con il collegio cardinalizio lui ha dato dei punti programmatici, li ha proprio elencati. Il primo è il ritorno al primato di Cristo nell'annuncio. Bisogna ritornare a portare Gesù all'interno della vita delle persone. Quindi la gente deve ritornare a leggere la Sacra Scrittura, deve aprirla quella scrittura, no? E nello stemma araldico c'è un giglio su uno sfondo azzurro che indica la purezza di Maria, ma poi c'è un libro con un cuore trafitto, il cuore di Gesù. Il libro è la Sacra Scrittura, quindi dobbiamo ritornare a leggere il Vangelo, perché ignoranza del Vangelo è l'ignoranza di Cristo, e quindi non possiamo amare una persona che non conosciamo. Ritorno ad annunciare Gesù, a parlare del Vangelo. Il nostro Occidente se l'è dimenticato. Io sono parroco, tu lo hai comunicato, e vedo che ogni anno è peggio, ogni anno è peggio. I genitori non comunicano più la fede ai loro figli. Ogni anno che mi giungono i bimbi per la preparazione al catechismo di prima comunione, vedo che i bimbi sono sempre meno preparati e sono sempre più ignari della figura di Gesù. Non conoscono le preghiere più semplici che una volta venivano insegnate in famiglia, e non hanno alcuni nemmeno sentito parlare di Gesù. Vengono direttamente portati in chiesa per iniziare il catechismo, ma pensano che Gesù sia un personaggio delle favole, del quale hanno sentito qualche volta qualche storiella. Ma la fede non è comunicata, e se non è comunicata la fede, è chiaro che poi c'è una scristianizzazione e poi la fede si perde, perché quella breve parentesi non riesce a far entrare Dio all'interno del cuore, la breve parentesi di catechismo. Quindi dobbiamo tutti battezzati ritornare al primato dell'annuncio. Papa Leone ha citato l'Evangelii Gaudium, no? Di Papa Francesco, ma al secondo punto del suo elenco programmatico, diciamo così, ha richiamato dell'Evangelii Gaudium la conversione missionaria della Chiesa. E Papa Francesco ce l'aveva indicata come direzione, avere questa conversione missionaria, sapere che, come dicevi, l'Europa è terra di missione, perché abbiamo sempre pensato alla missione come una realtà ad gentes, spostata ai lontani, e invece ritornare a comprendere che abbiamo bisogno di prendere coscienza di questa mancanza di fede. E poi, ecco, l'attenzione, la cura amorevole per gli ultimi, il dialogo fiducioso con il mondo contemporaneo, ecco, anche questo è un punto interessante, no, Papa? Leone ha richiamato questa importanza del dialogo con il mondo, continuando così nel solco di Francesco, ma nel solco del Concilio, questo atteggiamento positivo verso la modernità. E poi, come lui ha sottolineato nell'incontro con il collegio cardinalizio, ci sono delle sfide importanti che attendono al varco la Chiesa. Sono le sfide non solo della pace e della giustizia, ma la sfida dei nuovi orizzonti di modernità, come l'intelligenza artificiale, come il valore del lavoro, richiamato da da chi ha portato questo nome prima di lui, da Leone XIII, no? Con l'enciclica Rerum Novarum, e questa ha indicato Papa Leone XIV, che è stata la prima ragione, no? Il primo motivo della scelta del nome, insieme ad altri che probabilmente poi nel tempo ci comunicherà. Però ci sono queste sfide importanti della modernità che non dobbiamo guardare con uno sguardo accigliato di preoccupazione, ma con l'atteggiamento positivo di chi vuole evangelizzare queste frontiere moderne.
Tornando a quel saluto che il Papa ha fatto affacciandosi dalla loggia della Basilica Vaticana, lui ha detto a un certo punto: beh, io sono agostiniano, e ha tenuto a rimarcare questa sua appartenenza. Ecco, secondo te cosa vuol dire essere agostiniano e averlo messo in rilievo, insomma, davanti a tutto il mondo?
Bene, come figlio di Sant'Agostino, che è stato questo grande innamorato di Cristo, e come religioso, noi certamente ci attendiamo un ritorno ad un'indicazione chiara che Agostino ci ha comunicato. E noi siamo stati fatti per Dio, il nostro cuore non trova pace finché non dimora in Dio. Agostino, dopo la sua esperienza di conversione, dopo aver vissuto nella sua vita, nella sua ricerca di senso, un affanno profondo e un desiderio di compiutezza che non riusciva a raggiungere altrove, ha capito soltanto che all'interno della Chiesa, nell'incontro con Cristo, lui ha trovato questa pienezza. E sicuramente la vita di Agostino, che ha folgorato il cuore del giovane Robert, e che poi l'ha portato a scegliere di lasciare la comoda Chicago per territori difficili di missione, e sicuramente saranno queste le linee, no? Annunciare Dio che ci e Cristo che si incontra nella Chiesa, che ci ridona il vero senso dell'esistenza, la compiutezza della vita, la felicità alla quale tutti quanti noi aneliamo. Ecco, come figlio di Sant'Agostino, ecco, io mi aspetto proprio questo, un uomo poi tra l'altro dotto, come sappiamo ormai, laureato in matematica, e conoscitore profondo della filosofia, oltre che del diritto canonico, e un uomo che di grande cultura, ma anche dal tratto molto garbato, molto semplice, così come si è presentato, no? Umile e perseverante, fermo.
E tu lo accennavi, facevi un accenno prima al Concilio Vaticano II, lui lo ha detto: vorrei che insieme oggi rinnovassimo la nostra piena adesione in tale cammino alla via che ormai da decenni la Chiesa Universale sta percorrendo sulla scia del Concilio Vaticano II. Ecco, perché ha sentito il bisogno Papa Leone XIV di riaffermare in questa sua omelia, questo suo discorso appunto al Collegio Cardinalizio proprio del 10, di riaffermare questa continuità con il Concilio Vaticano II, no? A tanti anni dalla conclusione?
Il conclave è stato un evento dello spirito, ma anche il Concilio è stato un grande evento dello spirito per la Chiesa. E chiaramente coloro che remano contro, purtroppo, ahimè, anche nella Chiesa, devono poter ascoltare questo messaggio, no? Di leggere nella provvidenza di Dio questi eventi meravigliosi, il Concilio e la nomina di un Papa, come dei messaggi fondamentali da poter accogliere con grande fiducia, anche se ci portano all'esterno della comfort zone, no? Perché tanti utilizzano un po' la fede, la tradizione e alcuni linguaggi ecclesiali un po' come una zona che rassicura, e quando viene un po' smossa una modalità, c'è qualcuno che non si ritrova. Dopo il Concilio Vaticano II tanti tradizionalisti pensavano che stessero cambiando la fede, ma in realtà la fede non cambia mai, ma è la modalità con la quale la fede si propone all'uomo d'oggi che cambia e deve cambiare sempre. Una Chiesa che si rinnova continuamente, e Papa Leone ha indicato il Concilio come questo grande rinnovamento di Chiesa nel cui solco ci dobbiamo inserire, perché ancora questo Concilio deve essere pienamente attuato, compreso e assimilato dalla Chiesa. Ci sono ancora tante meravigliose istanze sulle quali dover ritornare. Papa Francesco aveva avuto questa importante intuizione che purtroppo abbiamo anche lasciato un po' andar via, perché aveva chiesto al Giubileo 2 anni di preparazione, no? E il primo anno di preparazione, 2 anni prima, doveva essere la rilettura del Concilio Vaticano II, perché il Giubileo cade anche in un anniversario importante, no? Dei 1500 anni da Nicea, quindi si ricorda un altro grande concilio, 325. E poi l'anno successivo doveva essere l'anno della preghiera. Ecco, gli anni di preparazione al Giubileo che non si sono grandemente sentiti nella Chiesa, no? Stiamo vivendo il Giubileo della Speranza con grande entusiasmo, e adesso con Papa Leone sicuramente verranno ripresi tutti i momenti belli dell'anno giubilare, però ecco, quel desiderio di Papa Francesco io credo che sia andato un po' perso, quello di prepararci al Giubileo ritornando sui documenti del Concilio, e abbiamo ancora bisogno di quei documenti, abbiamo ancora bisogno di meditarli, perché hanno una densità tale che ci vorrà ancora un po' per digerirla bene tutta.
Un minuto e mezzo, Don Salvatore, sì. Ti vorrei far riflettere sulla dimensione mariana di questo nuovo pontificato e di Papa Leone XIV, perché, come hai detto bene tu, la notizia l'abbiamo avuta proprio l'8 di maggio, giorno della supplica di Pompei, e poi lui ha fatto pregare la Madonna in piazza, e questo afflato mariano si è visto subito di primo acchito. Ecco, che dimensione mariana sarà secondo te, a naso, insomma, è chiaro che ti chiedo troppo per una previsione.
Mi inviti a nozze, perché anche io sono fortemente mariano, la mia formazione da ragazzino è mariana, quindi anch'io sono molto legato alla Vergine Santa e alla recita del Santo Rosario quotidiano, ma già il simbolo, lo stemma araldico che riporta Maria e la recita dell'Ave Maria ci fa ritornare al bisogno di madre che noi abbiamo, quel bisogno che Gesù ha letto nel momento più drammatico della sua vita, sulla croce, quando ce l'ha donata, dicendo ecco tua madre a Giovanni, e quindi dicendolo a tutti quanti noi. E io penso che questa umanità un po' orfana, oltre a sentire nuovamente Dio come padre, debba nuovamente anche sentire Maria come madre, e questa tenerezza di Maria che Gesù ci ha voluto donare consegnandoci la mamma sua sicuramente aiuterà tanto la nostra fede. Il Concilio Vaticano II ha voluto indicare nel capitolo 8 della Lumen Gentium Maria come la strada che conduce a Cristo. A Gesù possiamo arrivare attraverso Maria, e quindi è bene richiamare questa autostrada liscia che nella Chiesa abbiamo sempre avuto e che ci ha portato in maniera sicura all'amicizia con Cristo.
Bene, non abbiamo più tempo. Ovviamente io ringrazio Don Salvatore per essere stato con noi. Don Salvatore Giuliano, grazie Don Salvatore.
Grazie a voi.
E naturalmente vi invito a scrivere ancora al 335 12 43 722, messaggi SMS, ma anche WhatsApp soprattutto, 335 12 43 722. Da Federico Piana, ancora buona domenica e appuntamento con Pop Theology alla prossima settimana.
#PopTheology